Danna Ritaioni, buongiorno. Oggi è martedì 18 aprile, passata la Pasqua, è ora di fare anche un primissimo consuntivo su quello che ha portato dal punto di vista turistico. E partiamo dalla città gioiello del rinascimento della nostra provincia, dalla città di Urbino. Sarà uno degli argomenti che affrontiamo con la nostra ospite in studio, che andiamo a salutare, la presidente del Consiglio Comunale di Urbino, Elisabetta Foschi. Buongiorno.
Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo che Urbino è stata la prima città della nostra provincia a puntare il dito contro la psicosi terremoto, che non ha colpito in maniera particolare la nostra provincia, pur tuttavia si è temuto che si equivalessero Marche terremoto indipendentemente dalle varie zone, e quindi quel calo di turismo che era stato immediatamente percepito potesse ancora proseguire. Allora, cominciamo proprio dai dati turistici. Come è andata la Pasqua per la città di Urbino?
Ma devo dire che adesso i dati esatti e specifici non li ho, però io ho trascorso questi due giorni in Urbino, e Urbino era piena di turisti, erano pieni i parcheggi e le aree camper. Sappiamo che sono stati staccati 2100 biglietti unici per la mostra nuova appena inaugurata, che è Rinascimento Segreto, voluta fortemente dall'assessore Sgarbi e che coinvolge la città di Urbino, ma anche per la prima volta con un biglietto unico anche Fano e Pesaro. Ecco, direi che il terremoto che si ha prodotto questa, soprattutto nei mesi scorsi, questo calo di prenotazioni, queste disdette di cui hanno risentito tantissimo i nostri territori, ha portato questa prima positiva conseguenza, cioè non solo una città, ma tutta una provincia che si rende conto di dover alzare insieme la testa, che fa squadra e lo fa seriamente, perché ha deciso di reagire insieme a questa difficoltà puntando su ciò che ha di più attraente, cioè le opere d'arte, una città come Urbino, ma non solo Urbino, perché Urbino ha avuto l'intelligenza, lasciatemelo dire, non avuta in passato, di non far squadra da sola, di mettere a disposizione il patrimonio che ha, il nome che ha, l'attrattività che ha di un intero territorio, perché tutti ne possano godere, con questa mostra che finalmente si è realizzata dopo qualche difficoltà, però come dice Sgarbi alla fine è stata realizzata nel momento più opportuno, perché se fosse stata inaugurata l'anno scorso nel periodo estivo così come doveva essere, poi avrebbe risentito fortemente del terremoto. Adesso è un rinascimento nel senso vero della parola, dopo la crisi, diciamo così, conseguente al terremoto, anche se il terremoto, come ricordava lei, non ha prodotto danni diretti ma indiretti tanti. Ecco, dopo questa fase il territorio rinasce con questo tentativo, sempre voluto da Sgarbi, quasi di staccare la nostra zona dalle Marche. Le Marche purtroppo sono ancora fortemente connesse e collegate col grande problema del terremoto. Quello che fino a qualche tempo fa è stata una penalizzazione per noi, cioè non essere troppo sentiti come marchigiani, adesso quasi viene un po' sfruttato, siamo il Montefeltro, siamo questo territorio un po' a sé che nessuno colloca esattamente, magari più in Romagna che nelle Marche. Questo serve tantissimo per rilanciare. I primi effetti sicuramente si sono visti in Urbino, di certo, credo anche a Pesaro e Fano, però ecco, i numeri ci stanno dando ragione.
E assolutamente sì, fra l'altro diciamo che Urbino appunto è il gioiello rinascimentale di questa provincia in particolare, ma è un patrimonio dell'umanità, e quindi Urbino punta moltissimo proprio sul suo richiamo culturale per fare turismo. Ecco, poi ci sono polemiche in alcune città, dice sì, puntiamo sempre sul turismo culturale, poi magari i musei quei giorni dove dovrebbero arrivare i turisti sono chiusi, certo, o sono difficilmente raggiungibili. Com'è stata la situazione a Urbino?
No, in Urbino adesso non si sono registrati problemi particolari, mi pare, ecco, salvo poi che non emergano di qui alle prossime ore, però non mi risulta. Visitatori ci sono stati, e certo abbiamo ancora tantissimo da imparare. Urbino è questo gioiello, però sinceramente fino a poco tempo fa non veniva percepito il turismo come primo motore dell'economia, ancora non viene percepito come tale, perché Urbino è la città anche sede universitaria, Urbino è una città dove comunque l'impiego pubblico la fa da padrone, e quindi diciamo si viveva ancora molto di rendita, il turismo era quello che arrivava in più. Ecco, stiamo un po' capovolgendo questo modo di sentire, il turismo è il motore principale, ripeto, per la città e di conseguenza per un intero territorio che è ricchissimo in ogni sua parte e che ancora deve essere completamente scoperto ed esplorato, non solo dai turisti esterni, spesso anche da chi abita queste zone.
Ecco, una riflessione, diciamo, quanto deve Urbino al fatto che permangano nel suo territorio anche uffici ed enti statali, al fatto che si decise, torniamo ai tempi di Occhielli, si decise di fare la provincia nettamente e chiaramente non la provincia di Pesaro, ma la provincia di Pesaro e Urbino. Mi riferisco a quanto ha detto il vescovo di Fano, sì, Armando Trasalti, ai nostri microfoni l'altro giorno, che diceva appunto che Fano è molto penalizzata, sì, dal fatto che da qui sono andati via tutti gli uffici pubblici con tutto l'indotto che comporta, e quindi chiedeva proprio ai politici di fare una riflessione su questo, sottolineando appunto che portare via questo tipo di uffici, di enti, eccetera, da una città vuol dire in fin dei conti ridurla un po' il pericolo dormitorio sempre dietro l'angolo. Ecco, quanto deve allora Urbino il fatto di essere effettivamente a tutti gli effetti parte della provincia?
Deve tantissimo, e ho sentito la riflessione del vescovo Trasarti e ha assolutamente ragione, e lo apprezzo anche quando si fa difensore della città anche in questo senso, insomma, cosa anche particolare per un vescovo, è giusto che lo faccia, non lo fanno tutti, certo, i suoi colleghi, è molto apprezzabile che lui lo faccia. E tornando alla domanda, Urbino deve tanto, se pensi al tribunale, il tribunale di Urbino è stato mantenuto per legge esclusivamente perché Urbino è nello statuto, così come ha voluto Occhielli nello statuto della provincia, ma già per decreto precedente, la provincia è Pesaro-Urbino, la legge diceva che nei capoluoghi di provincia i tribunali, anche se carenti dei numeri che poi la legge prevedeva, dovevano essere salvaguardati, e questo ha determinato la chiusura del tribunale a Fano, ma il mantenimento del tribunale in Urbino, esclusivamente per questo. Questo principio vale di conseguenza anche per tantissimi altri uffici. E vuoi o non vuoi, la presenza delle sedi, degli uffici, sono un servizio sia per chi ci lavora, ma anche per i cittadini che vi si rivolgono, perché chiedere poi di andare nei capoluoghi è un disagio ovviamente per tutti, e soprattutto crea indubbiamente economia, quindi per noi è importantissimo essere riconosciuti come comune capoluogo.
Ecco, detto questo, diciamo che anche Urbino poco tempo fa ha fatto il giro di boa del mandato, sì, amministrativo, quindi si sta preparando alla seconda parte, e il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha indetto tutta una nuova serie di incontri nei quartieri, il primo dei quali, se non mi sbaglio, giovedì,
sì, ecco, dal centro,
dopodomani. Come si può fare allora a questo punto un bilancio di metà mandato che punti però a concretizzare in vista poi delle nuove elezioni? Diciamo che la prima parte è stata caratterizzata da momenti anche di crisi, fra virgolette, di crisi politica, di uscite di maggioranza, assessori che se ne sono andati, che sono andati all'opposizione, e l'ultima volta che abbiamo intervistato Gambini ha detto adesso è tutto tranquillo, e bene allontanare chi creava problemi, e quindi ci avviamo alla seconda parte della legislatura con molto ottimismo. Ecco, che lo dica un sindaco ovviamente è scontato. E che cosa ne pensa la Presidente del Consiglio Comunale?
Ma io ho già avuto modo di dire che abbiamo una squadra oggettivamente molto coesa, che lavora tantissimo non solo nelle figure degli assessori, ma anche nelle figure dei consiglieri. Questo ha destato, tra l'altro, nell'opposizione anche qualche perplessità, qualche interrogazione, per dire: ma i consiglieri devono solo venire in consiglio comunale a votare, non è che devono fare altro? In realtà tanta è la voglia di fare e di dare a questa città che ognuno si dà da fare davvero perché le cose riescano e riescono al meglio. E questa armonia Gambini la sta sentendo tantissimo, e non ci sono più, diciamo, i ricatti. Questa è la cosa che oggettivamente in politica danno molto fastidio. È diffusa la pratica, no? Dire: se non fai così, soprattutto se uno ha o è consapevole di avere i numeri per determinare le sorti di un'amministrazione. E per cui si assiste a chi dice: se non fai come dico io, poi si va tutti a casa, se non fai quello che dico io, le cose non andranno bene. Ecco, Gambini, che è un politico, ma più che un politico, è un imprenditore capace di realizzarsi dal niente, ma puntando molto sui collaboratori che ha attorno. Questo tipo di politica non l'ha mai accettata. Ogni qualvolta che qualcuno prova a dire: ah, ma se non fai così, lui ti risponde: la porta è lì, puoi andare in qualsiasi momento, poi tutti siamo importanti, nessuno è indispensabile, e vedremo quello che succede. Ecco, questo ha determinato l'armonia in realtà che si sta vivendo adesso. Indubbiamente la prima fase è stata connotata da questi grandi scossoni, però stiamo lavorando molto bene, in maniera molto coesa. Dopodiché gli incontri verranno fatti, perché a dir la verità ogni anno c'è questo giro nelle frazioni e in centro, perché questa amministrazione di lavori ne fa tantissimi e fa poche inaugurazioni, sicuramente non fa tagli dei nastri, e quasi corriamo il rischio di non ricordarci nemmeno noi delle cose che si fanno e che si stanno facendo. E poi è un modo per così conoscerci meglio, è il titolo che tra l'altro il sindaco ha voluto dare a questi incontri, per avere un rapporto più diretto e più immediato con i cittadini.
E su questo ci fermiamo un istante. Ultima parte di questa nostra chiacchierata con Elisabetta Foschi, presidente del Consiglio Comunale di Urbino. Se c'è invece un tema sul quale sembra essere calata così una cappa di silenzio, siamo in una fase di calma piatta, che di solito però fa pensare che sotto qualcosa si agiti e che potrebbe poi venire fuori, è il tema della sanità. Tema della sanità che ha visto Urbino, in particolare il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, nella sua veste di presidente dell'assemblea dei sindaci di Area Vasta, avere un ruolo molto importante, a volte anche molto contestato, non riconosciuto in qualche caso. Poi dopo invece è stato detto che aveva preso posizione di parte. Insomma, in ogni caso di sanità si è parlato allo sfinimento e adesso non se ne parla più. Vuol dire che è tutto a posto o vuol dire che appunto sotto ci si agita qualcosa?
No, non è niente a posto, e questo silenzio è, dal mio punto di vista, abbastanza inquietante. E devo dire che sulle aree interne si sta attuando una riforma che ha portato a chiudere i punti di primo intervento, ad aprire i cosiddetti PAT, i punti di assistenza territoriale, che non stanno funzionando, non stanno dando risposte ai cittadini, ma tutto tace, tutto è silente. Io penso che questo sia preludio di una burrasca, sinceramente. E anche sull'ospedale di Urbino, che ricordiamo è l'ospedale di primo livello unico di Area Vasta, perché poi Pesaro e Fano fanno parte dell'azienda ospedaliera, hanno un bacino tutto loro. Delle cose che sono state promesse, poche ancora sono state realizzate, perché dall'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dovevamo ancora avere l'apertura della geriatria, cosa che non è avvenuta. Mi auguro che avvenga di qui a pochi giorni, apertura non solo del reparto fisicamente inteso, strutturalmente inteso, ma anche con la dotazione organica e l'individuazione del primario, così come deve essere. Stiamo aspettando da troppo tempo la individuazione del primario di chirurgia, e qui lo voglio dire chiaramente, non pensi qualcuno in regione che Urbino non debba avere il primario di chirurgia. Urbino è un ospedale, ripeto, di primo livello e presidio ospedaliero unico con Pergola. Pergola ha la sua chirurgia, che è diversa dalla chirurgia che deve esserci in Urbino. Pergola ha il suo primario. Adesso Urbino, che è un'unità operativa complessa, che non fa solo quindi chirurgia in day surgery, ma fa tutta la chirurgia, e che deve competere a un ospedale di primo livello, deve avere il suo primario. Quindi se ci deve essere il concorso di qui a breve, è giusto che ci sia. Lo dico perché c'è qualcuno che sta mettendo in discussione questa posizione. Ecco, su questo non si transige, la città non transige, e l'individuazione deve avvenire al più presto, così come deve essere per ortopedia e per pediatria. Abbiamo ancora molte situazioni che devono vedere la loro soluzione. Per il resto sul territorio, ripeto, la fase è molto critica, perché le risposte non stanno arrivando così come erano state promesse, e si parla insomma di salute dei cittadini, non è che si parla di servizi di altro tipo. Bisogna essere assolutamente concreti, veloci e mantenere quello che si è detto, perché altrimenti insomma rischiamo davvero di lasciare zone con cittadini che non si vedono garantito il diritto alla salute e, ahimè, alla sopravvivenza.
Bene, siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra chiacchierata. Una battuta soltanto che trascende Urbino, Fano, Pesaro, eccetera. Parliamo di forze politiche. Forza Italia ha avuto un momento sicuramente difficile di recente, con contestazioni anche nei confronti del segretario provinciale, proprio sui temi che riguardano un po' tutto il territorio, dalla sanità ad altro. Si è chiesto un ricambio, si è chiesto un rilancio. Ecco, com'è la situazione adesso, vista da Elisabetta Foschi, che di Forza Italia è sicuramente un elemento importante?
La situazione ancora deve vedere dei chiarimenti. Indubbiamente a livello territoriale, non solo qui, devo dire, un po' ovunque, questo partito deve fare chiarezza, deve indire i congressi, perché le cose si risolvono solo con i congressi. Io non credo alle nomine fatte dall'alto, da chi che sia, e credo fortemente che a scegliere la classe dirigente deve essere chi di quel partito fa parte, e quindi bisogna assolutamente mettere un punto, dare la parola agli iscritti facendo dei tesseramenti, insomma, come è normale che ci siano in tutti i partiti. E, ecco, non affidarsi all'uno o all'altro perché ci sia la nomina dell'uno piuttosto che dell'altro, perché altrimenti non riusciremo a cambiare niente. Siccome mi sembra che siamo in una fase in cui a livello nazionale c'è questa ripresa del centrodestra, e quando c'è la ripresa c'è poi la voglia da parte di tutti, no? di rimettersi a lavorare. Quando c'è la difficoltà un po' tutti fuggono, un po' tutti guardano altrove. E per cui sono fiduciosa, se non altro per questo. Poi ci sarà ovunque la possibilità di riscegliersi la classe dirigente. Attualmente non funziona, non è un mistero, e io lo dico chiaramente, non funziona assolutamente, e speriamo insomma.
Bene, siamo alla fine, grazie a Elisabetta Foschi per essere stata nostra ospite. Noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi, e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa. A dopo.